20 verticale.
Due minuti dopo le 8, buona serata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a 20 verticale. Appuntamento settimanale del lunedì sera dalle 20 fino alle 21. Per fare un po' il punto su temi che attraversano l'attualità, in questo caso oltre che l'attualità attraversano proprio la giornata di oggi, la giornata di domani. L'argomento di questa sera sarà la protezione speciale per gli stranieri che arrivano in Italia. La parola chiave attorno al quale in questa trasmissione un po' enigmistica 20 verticale ruoteremo questa sera è quella del fallimento. Fallimento è la parola e la definizione che il ministro Salvini utilizza per motivare l'intenzione della maggioranza di eliminare la protezione speciale, e starebbe nei numeri. E cioè, l'anno passato, per esempio, tra asilo politico, protezione sussidiaria e protezione speciale, la protezione speciale ha avuto circa 10.000 casi accolti, a fronte di 6.000 di asilo politico, 6.000 di protezione sussidiaria, e quindi se tanti sono stati accolti, secondo lui, vuol dire che è un fallimento. Se ne deduce che l'obiettivo ovviamente sia di accoglierne meno. Attorno a questo, domani ci sarà in Parlamento, in occasione della conversione del cosiddetto decreto di Cutro, questa che molti definiscono ennesima forzatura e che molte delle persone che lavorano sul campo con la materia, per esempio alcuni sindaci, dicono sarà un nuovo disastro. Perché? Perché quella protezione speciale è quella che ha consentito di per una decina di migliaia di persone, per esempio, di avere permesso di soggiorno e quindi di continuare quel processo di cosiddetta regolarizzazione che da tante parti, anche a parole, anche a destra, viene invocata per far vivere le persone che arrivano in Italia, a parole e nei fatti meno. Attorno a questo ruoteremo in questa prima parte di trasmissione con più di un'opinione. La prima, e sono contento di averla con noi, Laura Boldrini, benvenuta.
Sì, buonasera a voi.
Buonasera, buonasera Boldrini, parlamentare del Partito Democratico. Allora, si parte attorno a questa parola chiave, cioè fallimento, perché un provvedimento, se permette a una decina di migliaia di persone di avere un processo di fatto di regolarizzazione della propria vita, non ne parlo dal punto di vista di cittadinanza o meno, ma di poter avere tradotto nella pratica un permesso di soggiorno, per la maggioranza, almeno il ministro Salvini e la Presidente del Consiglio, che ha dichiarato di condividere in pieno questa linea, significa fallire.
Ma dunque, intanto cominciamo a sfatare un po' di bufale, di false informazioni che purtroppo lo stesso governo sta mandando in giro. La prima menzogna che sta circolando, e poi purtroppo detta proprio da chi ha uno dei massimi incarichi istituzionali, cioè la Presidente del Consiglio, è che la protezione speciale sarebbe un unicum in tutta Europa. Cioè lei sostiene, e a seguito delle sue affermazioni molti esponenti della maggioranza lo stanno facendo, che in nessun altro paese c'è la protezione speciale. Questa veramente è una menzogna, perché nelle direttive europee è previsto che vi siano, insieme al riconoscimento dello status di rifugiato sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951.
Che è l'asilo politico, insomma.
Sì, quello pieno, in senso esatto. Pieno. E la protezione sussidiaria, cioè che è quella che si dà quando una persona fugge dalla guerra, parliamo solo di guerra, conflitto, violenza generalizzata, mentre quella, lo status di rifugiato si dà quando c'è una persecuzione destinata a quella persona, cioè la persona è certo. perseguitata per motivi politici, per motivi religiosi, perché magari appartiene a un gruppo sociale. Ecco, accanto a queste due forme, dicono due appunto risoluzioni europee, c'è anche la possibilità di una forma complementare di protezione, e cioè alcuni stati la chiamano protezione umanitaria, altri protezione speciale. Allora, l'Italia aveva già la protezione umanitaria fino a quando è arrivato Salvini nel governo Conte 1 e ha ritenuto bene di cancellare quella forma di protezione, condannando all'irregolarità decine di migliaia di persone. Questo lo ha già fatto. Quando poi ci fu il Conte 2, noi, quindi ci fu il governo PD 5 Stelle, noi andammo al governo e reintroducemmo la protezione speciale, allargandola rispetto a quella che c'era prima, umanitaria, proprio perché ritenevamo che fosse utilissima nel caso in cui avevamo persone che avevano trovato lavoro, che costantemente lavoravano ma non avevano un permesso di soggiorno, persone che nel frattempo avevano fatto un figlio con un'altra persona in Italia e quindi c'era un radicamento in Italia, tutte persone che già erano integrate, e dunque questa forma di protezione speciale riusciva a dare loro un percorso di normalizzazione, un percorso di regolarizzazione. Esistono poi due forme di questa, diciamo, di questa protezione speciale, quello che si dà quando è la commissione che si occupa del diritto d'asilo valuta di dare, quindi a seguito della richiesta d'asilo, e c'è invece quella che viene data direttamente dal questore. Allora, e in questo caso mancano anche i dati, quindi Salvini cita dati a sproposito, come sempre fa lui, perché dire che 10.000 sono poche vuol dire non avere il quadro generale dell'ottenimento della protezione. E dopodiché è anche vero che noi la protezione speciale l'abbiamo introdotta di fatto 2 anni fa, quindi le persone che avevano quella protezione avevano il permesso di soggiorno per 2 anni, quindi adesso man mano stanno convertendo il permesso di soggiorno in permesso di lavoro, quindi è proprio un gioco sporco quello che sta facendo per ingannare le persone in buona fede che, non sapendo tutto questo che c'è dietro, pensano che effettivamente non ce n'è bisogno, e invece la gran parte degli stati europei hanno questa forma complementare di protezione. La Germania in qualche modo si è ispirata da noi per introdurre la protezione speciale, proprio per stabilizzare le persone che già avevano un percorso di integrazione nel paese. Quindi toglierla è gravissimo, vuol dire spingere nell'irregolarità persone che oggi sono regolari, cioè togliergli la condizione di persone che possono lavorare alla luce del sole, che possono contribuire, pagare le tasse, e spingerli nell'irregolarità.
Quindi effetto pratico zero dal punto di vista
pratico totalmente negativo, perché vuol dire che noi avremo meno persone che possono contribuire apertamente, no, al sistema paese, che possono pagare le tasse, perché se tu queste persone gli togli il permesso di soggiorno perché non riconosci la protezione speciale, le vendi, diciamo, vanifichi la loro presenza, al contrario le metti in una situazione di estrema difficoltà e anche di non poter essere utili alla società italiana, come invece lo sarebbero se continuassero a essere regolari.
Senta Boldrini, questa però appunto controfirmata dalla Presidente del Consiglio, quindi al di là che siano giochi di come dire, competizione interna alla maggioranza, sì, su chi fa il più il cattivo, comunque di fatto, insomma, controfirmata dalla Presidenza del Consiglio, sembra a volerne rintracciare la logica, se ne vede solo una, cioè quella del cattivismo, cioè di rendere ufficialmente a livello internazionale l'Italia un paese poco attrattivo, poco accogliente nei confronti degli stranieri e sperare che sia questa la formula che magicamente disincentiva gli arrivi in Italia.
Allora, la cosa che io trovo insopportabile è che questo capolavoro nasce dopo il naufragio di Cutro. Sono andati a Cutro, si sono disturbati per arrivare fino a Cutro, tutti aspetti andranno lì adesso ad annunciare, no, delle misure che vanno a favorire gli ingressi legali, tutti aspetti questo, no? Se arrivano fino a Cutro con un bilancio di quasi 100 morti, tu ti immagini che, avendo capito la lezione, andranno lì ad annunciare delle misure per favorire, no? I corridoi umanitari oppure gli arrivi regolari. No, vanno lì per creare più irregolari, per rendere a quel punto la vita impossibile anche a chi adesso lavora in maniera trasparente, ha un permesso di soggiorno. E quindi come effetto Cutro devastante, io trovo, perché è proprio il contrario di quello che ti aspetteresti. Io ricordo che purtroppo questi naufragi sono successi in tanti come dire, frangenti nella nostra storia recente, però io ricordo bene quando ero Presidente della Camera nel 2013, quando ci fu un terribile naufragio a Lampedusa, che cosa facemmo in quel momento noi? Il Presidente del Consiglio all'epoca, Letta, Enrico Letta, cosa fece? Fece l'operazione Mare Nostrum, cioè incrementò il monitoraggio e il soccorso in mare per salvare vite umane. Questo ti aspetti quando c'è una sciagura di quella portata, che si capisce che bisogna fare un'operazione principalmente di soccorso e poi che dopo ti occuperai di regolare la condizione di chi arriva e di chi è soccorso, no? Invece no, qui vediamo che invece di invocare, non dico io che loro debbano investire in una missione di soccorso perché non me lo aspetto, ma almeno chiedere all'Unione Europea di farlo con le risorse di tutti gli Stati membri, di dare un segnale che le persone prima di tutto vanno salvate e poi si gestisce in modo ordinato tra tutti gli Stati membri la loro presenza. Invece che cosa fa Meloni? In Europa non chiede la redistribuzione, non la chiede perché non vuole dar fastidio al suo amico Orban, che non vuole la redistribuzione dei migranti, e neanche ai suoi amici polacchi che non vogliono la distribuzione dei migranti. Quindi abbiamo una leader che, anziché fare l'interesse dell'Italia, che invece è quello della redistribuzione, fa quello del suo gruppo politico di appartenenza, essendo lei la leader appunto dei conservatori europei, che non vogliono sentir parlare della distribuzione degli oneri e delle responsabilità. Quindi anche questo io trovo molto grave, che ai tavoli europei, dove si debbono ottenere appunto misure che vanno a sgravare l'Italia, loro non si presentano, oppure se si presentano stanno dalla parte sbagliata, cioè dalla parte di chi non vuole la ridistribuzione.
Però su questo...
Perché lei sostiene che bisogna evitare che partano, e questo è il mondo delle favole, e questo è il mondo del grande imbroglio, perché fino a che ci sarà il bisogno, fino a che ci saranno le dittature, fino a che ci saranno i conflitti, le persone cercheranno di mettersi in salvo. Perché se io avessi una figlia e fossi afghana, io mia figlia cercherei di tirarla fuori dall'Afghanistan con ogni mezzo e cercherei di darle un'istruzione e una vita normale. E dunque, se non capisci questo, non potrai mai arrivare a avere una gestione, una governance del fenomeno che sia realistica e che funzioni.
Ma su questo, allora, l'opposizione in queste ore sembra tutta molto compatta, diciamo, nel vedere i punti deboli, anche con accenti diversi, ma insomma compatta nel criticare questo modo di procedere. Nella maggioranza stanno parlando tutti quelli che invece la utilizzano molto come bandiera, appunto la Lega, Fratelli d'Italia, ma la sensazione pessima è veramente che sulla pelle delle persone straniere in questo caso si stiano giocando partite più di così, di posizionamento, di mantenimento di un'immagine, eccetera. Ma lei crede davvero che su un tema così, che coinvolge l'umanità, eccetera, davvero che tutta la maggioranza sia compatta, cioè che la sensibilità della maggioranza davvero si sia tutta, di un pezzo d'Italia si sia tutta schiacciata su quella linea?
Io penso che loro non facciano neanche gli interessi del loro elettorato, perché vede, il mondo della produzione chiede una cospicua quota di immigrati, ma cospicua, lo chiede Coldiretti, lo chiede la Confederazione degli Edili, lo chiede il settore del turismo, lo chiedono le esigenze degli ospedali, tutti chiedono di aumentare il numero di migranti che possono entrare in Italia, perché tanti settori produttivi sono in crisi senza queste persone, in crisi. Hanno fatto un decreto flussi di 80.000 persone, ecco, solo Coldiretti, solo un settore, ne ha chiesti più di 100.000. Allora è evidente che non stanno facendo gli interessi neanche dei settori produttivi, perché se lo facessero allora dovrebbero triplicare il decreto flussi, e allora così sì che diminuirebbe anche il flusso degli irregolari, perché c'è un solo modo per combattere l'irregolarità, quello di aumentare le quote legali, regolari di immigrazione, e di fare corridoi umanitari per i richiedenti asilo. Se ci fossero vie sicure e legali, nessuno rischierebbe la propria vita e quella dei propri figli su una barca, nessuno. Ma se non si fa questo e si sta sempre col contagocce, si manda in crisi il sistema paese, si fa solo propaganda, e questo fare propaganda per Salvini e anche per la Meloni, per tutte e due, e infatti c'è la gara, è un po' le galline dall'uovo, no, d'oro, perché loro hanno fatto carriera politica sulla paura del diverso, no? Sul vedere nel migrante il capo espiatorio di tutti i mali del nostro paese, quando invece la realtà dice il contrario. C'è bisogno, per produrre, di queste persone, c'è bisogno di avere una società integrata, c'è bisogno di riuscire a far sentire queste persone parte di un sistema paese. E allora, di fronte a questo,
corridoi umanitari sembra un po' la roba fenice. Boldrini, le chiedo solo una cosa: i numeri ci sono, domani passerà tutto come la maggioranza vuole far passare?
Guardi, i numeri purtroppo questa maggioranza ce li ha per fare qualsiasi cosa, anche le cose più veramente pericolose per il paese, quindi come l'autonomia differenziata ad esempio, no? Pericolosissima per il paese. Purtroppo i numeri ce li hanno e purtroppo io temo che andranno avanti, nonostante anche ci siano state delle perplessità anche in passato dal presidente Mattarella. Ci furono delle annotazioni di fronte ai decreti cosiddetti Salvini del 2019, ma nonostante questo io temo che non guarderanno in faccia niente e nessuno, e però tutto questo è un boomerang per il paese, è veramente giocare in maniera controproducente per gli interessi del paese.
Boldrini, la ringrazio molto di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Buonasera. Allora, Boldrini, domani, mentre in Parlamento andrà questa conversione, ci sarà una manifestazione, Invertire la rotta, molte associazioni che chiedono appunto, anzi che contestano questa linea che sta scegliendo la maggioranza sull'immigrazione. Vi faccio ascoltare un passaggio di una conversazione questa mattina a Prisma di Gerardo Colombo con Lorenza Ghidini. Gerardo Colombo è presidente onorario di Rescue People, una delle associazioni che ha anche una nave in mare.
Io davanti agli occhi, ho fatto il magistrato per così tanto tempo, davanti agli occhi la mia Costituzione, la quale dice all'articolo 10, l'articolo 10 sta nei principi fondamentali, cioè proprio la base del nostro stare insieme, delle regole del nostro stare insieme, che lo straniero che nel suo paese non può usufruire delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione ha il diritto di essere accolto, e in conseguenza noi, se lui ha il diritto, noi abbiamo il dovere di accoglienza. Le libertà democratiche sono i diritti fondamentali, che sono il diritto per esempio il diritto alla salute, che gioca molto in questi temi, a proposito di ciò di cui si sta trattando in questi giorni, ma non soltanto quello. Tutti i diritti che sono elencati dalla Costituzione sono diritti che, se vengono violati nel paese in cui vive la persona che intende scappare dalla mancanza dei diritti, se vengono violati danno legittimazione ad entrare nel nostro paese. Poi certo i problemi sono tanti, perché tante sono le persone che fuggono da condizioni di vita disperate, e però io non credo che si possano risolvere questi problemi andando contro o comunque non essendo coerenti con la Costituzione.
Da quello che dice dottor Colombo mi viene da domandarle, insomma, se abbiamo un problema di libertà democratiche forse in vista nel nostro paese?
Cioè io credo che problemi del genere ce ne siano, tanti già adesso. Semmai andiamo alla esasperazione, io direi quasi, no? di problematiche che già esistono.
Gerardo Colombo, presidente onorario di Rescue People, domani la manifestazione Invertire la rotta. Nella maggioranza. Saluto Ilaria Cavo, benvenuta e grazie di essere con noi. Parlamentare.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Grazie Ilaria Cavo. Parlamentare di Noi Moderati, l'ala più centrista, cattolica di questa maggioranza, possiamo dire così. E vorrei chiederle, ma davvero su una strada così... così dura, così dritta, voluta dalla Lega, controfirmata da Meloni, si può dire che si ritrovino tutte le sensibilità che compongono la maggioranza? Perché i numeri sono i numeri, i pesi sono i pesi, però quello che sta dicendo Salvini, Meloni, eccetera, è tutta la maggioranza è davvero compatta attorno a questa linea.
Ma i numeri sono i numeri, i pesi sono i pesi, mi permetto di dire, da tutti i punti di vista. È chiaro che in questo momento stiamo parlando della misura sulla protezione speciale, di questo emendamento, di questo dibattito che è in corso peraltro al Senato, io certo. Ovviamente sono alla Camera, e che vedremo domani che evoluzioni avrà, ma che non parla di una soppressione, ma di una delimitazione degli estremi per ottenere questa protezione speciale. E i numeri dicono che chiaramente le persone che vengono e rimangono nel nostro paese, sono entrate nel nostro paese con questa misura, non sono ovviamente numeri che rispecchiano invece la globalità del problema. La globalità del problema, se posso permettermi, se vogliamo parlare di immigrazione diciamo tutto ad ampio raggio, il problema lo si affronta capendolo nella sua globalità, e la globalità credo che sia evidente da tutte le parole che sono emerse oggi dal presidente del Partito Popolare Europeo, che in maniera molto chiara e forse per la prima volta così chiara dice che bisogna ringraziare l'Italia per lo sforzo che sta facendo per accogliere i migranti, per salvare i migranti nel Mediterraneo, che bisogna porre questo tema alla centralità del tema europeo, chiedendo addirittura un dibattito speciale imminente al Parlamento Europeo. Queste sono le parole del Presidente del Partito Popolare Europeo. Non mi sembra che venga tracciata un'Italia o un esecutivo che stia chiudendo. Certo ci sono tante misure che in maniera composita fanno la politica dell'immigrazione. C'è stato lo stato di emergenza che è stato dichiarato, finanziamenti che sono stati assegnati sia per accogliere i regolari che per respingere gli irregolari, che poi è la linea di fondo. Noi non abbiamo possibilità di andare e di sostenere in questo momento di grande emergenza delle regole che non siano chiare e che non siano veramente chiare, che traccino il confine tra legalità e illegalità.
Ma proprio per questo...
Poi la posizione di Noi Moderati, se posso permettermi, è proprio quella, ed è questo ovviamente il cuore del nostro ragionamento nella complessità del ragionamento sull'immigrazione. E noi siamo, e l'abbiamo detto fin dall'inizio, basta guardare le agenzie a ritroso, credo di non poter essere smentita, per soprattutto il piano di accoglienza per quanto riguarda un decreto flussi, noi addirittura abbiamo chiesto che i flussi, che i numeri arrivino addirittura a 500.000 immigrati che possono venire a lavorare nel nostro paese, portare lavoro nel nostro paese laddove ce n'è bisogno, in un sistema, in un meccanismo non solo di legalità, ma che dia loro delle prospettive, perché il tema è non soltanto arginare, non soltanto accogliere, ma poi una volta ovviamente nel nostro paese riuscire a dare garanzia e possibilità di una vita dignitosa e che non sia invece una vita o di marginalità o di non inclusione.
Ma per quello Ilaria Cavo glielo chiedevo, perché che il problema sia globale è del tutto controfirmabile. I flussi vanno aumentati, però non vengono aumentati, e per esempio in questo caso si interviene su una voce piccola.
Oggi un decreto flussi è stato fatto, non è escluso che ne venga fatto un altro, saremo una forza che sicuramente lo chiederà, perché questo paese ha bisogno per accogliere nella dignità che il lavoro e soprattutto il lavoro può dare.
Cioè, se un decreto flussi non venisse aumentato, si rimarrebbe a metà del guado, uso una parola un po' bruttina dal vostro punto di vista, cioè solo di limitare ma di non dare poi una strada percorribile, perché quello che si fa fatica a vedere in questo momento nelle decisioni, almeno da parte mia per esempio, nelle decisioni del governo e della maggioranza, io vedo la parte restrittiva ma non vedo quella parte di, appunto, che dia una strada praticabile per l'immigrazione, per la regolarizzazione, per l'allargamento dei flussi, come diceva lei, eccetera. Manca quel
sull'allargamento
pezzo,
dei flussi e sul tema della necessità di aumentare e di prevedere l'ingresso di numeri alti, ovviamente, di cui peraltro il nostro paese ha bisogno, credo che su questo sia un tema importante, un tema su cui noi saremo, torneremo e che c'è, ma non soltanto per dichiarazione nostra. È chiaro che l'accoglienza, il decreto emergenza è un decreto che ha due facce di medaglia, come è necessario in questo momento, ha la parte che rafforza il tema dell'accoglienza per chi deve essere accolto, può essere accolto, ha la legittimità di essere accolto, e rafforza invece quella parte di respingimenti per chi nel nostro paese non deve stare e deve essere rimpatriato. Questo è il confine, accogliere nella legalità garantendo una permanenza che però abbia anche una prospettiva. Ma il nodo di fondo, poi se vuole rimaniamo e riparliamo oltranza della protezione speciale, vediamo come andrà a finire il dibattito domani, dove appunto non si parla di eliminazione ma si parla di regole più chiare che determinano i parametri per cui sia definita la protezione speciale, per evitare che con lo strumento della protezione speciale possano esserci degli abusi, degli lasciapassare e una modalità di ingresso del nostro paese, diciamo, a maglie più larghe. Non si tratta di eliminarla, ma di regolamentarla, perché di regole chiare c'è necessità.
Di tornare al 2018,
ma ribadisco,
giusto?
La protezione speciale è una parte di un ragionamento più ampio che, se non si va a diciamo scardinare e a con l'Unione Europea, è evidente che il tema è che non può l'Italia da sola far fronte questa ondata e a questa emergenza. Quindi il tema
è chiaro.
Finalmente abbiamo avuto parole dall'Europa oggi che dimostrano che l'Italia, a dispetto di chi invece diceva siete isolati, la battaglia europea non ci sarà, non andrà fino in fondo, invece una apertura importante, perché questa tematica diventi centrale in Europa.
Quindi anche voi dite questa è la strada giusta?
Noi diciamo, noi abbiamo letto l'intervista a Weber, presidente del Partito Popolare Europeo, e diciamo che è una posizione chiara, che dice grazie all'Italia.
No, ma dico che è la strada giusta.
L'Italia ha necessità di essere supportata.
No, ma dico è la strada giusta quella del governo. Cioè, questa è la strada giusta.
Noi diciamo che esiste una strada composita, e che la nostra posizione, come noi moderati, che di certo diciamo saremo a supporto, non ci sarà, non immagino, io poi non so cosa succederà al Senato domani, non immagino un voto diverso della nostro, del nostro gruppo rispetto a una maggioranza, perché la politica legata all'immigrazione è fatta di tanti fattori e quello su
Ilaria Cavo, mi sta per tagliare la pubblicità, mi aspetta 50 secondi? Mi aspetta 50 secondi, io non ce la fa.
Sì, certo.
Pubblicità, scusate, ma mi sta per tagliare. 20 e 32, Radio Popolare, 20 verticale, in collegamento con Ilaria Cavo. Ringrazio, è solo perché mi scocciava, ma mi stava proprio per tagliare la pubblicità e non sopporto
di non
salutare i miei ospiti. Senta, mi dica soltanto una cosa. Quindi la speranza, cioè oltre a voi, ce lo possiamo aspettare, sperare anche noi che nel corso di questa legislatura un allargamento dei flussi ci sia?
Noi l'abbiamo chiesto, l'abbiamo dichiarato, su questo insisteremo. È chiaro che per affrontare il tema dell'immigrazione in maniera compiuta c'è necessità di legalità, di respingimenti laddove l'illegalità non c'è. Su questo noi ovviamente siamo, il confine deve essere netto tra chi può venire in Italia con nella legalità e chi invece deve essere respinto se c'è illegalità, ma ovviamente insistiamo sul fatto che ci sarà necessità di prevedere, ovviamente di traguardare in questa legislatura un numero di flussi di ingresso per motivi ovviamente lavorativi e quindi legati alle esigenze del nostro paese che sia ovviamente più alto rispetto a quello precedente, perché chiaramente questa è l'esigenza che il nostro paese sta avendo ed è questo il percorso che può garantire l'accoglienza, ribadisco, non solo nella legalità ma anche nella prospettiva di una vita dignitosa nel nostro paese, che altrimenti la somma di tanti altri provvedimenti o regole interpretate in maniera non chiara rischiano di non portare.
Prendiamo atto e aspettiamo.
Non perché non si vuole accogliere, perché noi ovviamente siamo per l'accoglienza, siamo per l'inclusione, laddove c'è legalità e prospettiva.
Prendiamo atto, prendiamo nota più che altro. Ilaria Cavo, grazie di essere stata con noi. Grazie.
Noi vediamo, ovviamente seguiremo l'evoluzione del dibattito domani al Senato. Grazie davvero per l'ospitalità.
Grazie Ilaria Cavo. L'ultima frase era legata, secondo me, ad abitudini giornalistiche, visto che questo è il suo lavoro poi. 20 verticale di questa sera, attorno a quella parola chiave utilizzata da Salvini, cioè fallimento, se anche l'ala più centrista della maggioranza, come noi moderati, di fatto risponde così, sembra proprio uno schiacciamento molto forte nei fatti, all'interno della maggioranza. E in questo può essere anche una risposta, per esempio, a un ascoltatore che prima mi scriveva a proposito di definizione della maggioranza: centro-destra, destra-centro, solo destra. I pesi relativi si stanno evidenziando giorno dopo giorno. Sono le 20 e 36 minuti, 20 verticale, uno stacco musicale per poi passare a tutt'altro, ed è un tutt'altro che in maniera anche abbastanza anomala rispetto alle abitudini di 20 verticale coinvolge direttamente anche tutti voi che siete all'ascolto con le vostre telefonate, ma su una questione che c'entra niente. Milano, Salone del Mobile, domani comincia ed è già cominciato tutto il giro del fuori salone, quell'evento internazionale che rappresenta in maniera plastica, addirittura più di altri, la traiettoria che una città come Milano sembra avere intrapreso, quella della proiezione internazionale, del luogo internazionale, eccetera, eccetera, che tanta discussione e dibattito porta con sé invece dal punto di vista dei contraeffetti sull'espulsione delle persone o meno, della vivibilità o meno, delle contraddizioni o meno che si aprono. Costituisce un tema grosso di fatto per una grande città come Milano, per i modelli di vivibilità, ne parleremo in molte forme in tutti i vari spazi di Radio Popolare. Ma vorrei utilizzare invece la vostra presenza serale in questa prima sera ipotetica di inizio dei fuori salone per capire una cosa. Ma da voi che ci ascoltate, che abitate magari a Milano, che popolate Milano, o anche che venite a Milano da lavoratori, pendolari, eccetera, tutta la settimana del fuori salone è una settimana che voi frequenterete? E questa domanda ha a che fare con la domanda che spesso salta fuori, cioè: ma una proiezione così internazionale di una città serve anche alla città o serve a chi dal di fuori la utilizza legittimamente, la usa, eccetera? Voi che siete all'ascolto allo 0233 001 001 vorrei sapere in questa serata, che ci ascoltate da casa magari, la settimana che invece vi si presenta davanti, fatta di una valanga di iniziative, di fuorisalone, come si dice, eccetera, è la vostra settimana che utilizzerete? Sono appuntamenti molto laicamente che utilizzerete oppure no? Oppure tutto avviene sopra la vita delle persone che abitano Milano? 0233 001 001, questa sera c'è bisogno proprio di voi per materiale vivo su una questione che sta per accadere. Intanto Ricky Lee Jones.
Strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thank you.
E vabbè, che suoni, che voce. 40 minuti, 2 minuti dopo le 20, è 20 verticale. Vi dicevo, ho bisogno di voi in questo inizio di settimana, che per Milano significa settimana di eventi, iniziative, eccetera. Tutte legate da domani al salone e al fuori salone, che sono quello che sono, che costituiscono poi l'immagine internazionale di Milano, mai come quest'anno, devo dire, ricca e attrattiva, come si dice, dal punto di vista del programma. Beh, vorrei capire se tutti voi che ci vivete, che la frequentate, se partecipate a tutti quegli eventi, a uno di questi eventi, se sapete che la frequenterete oppure no. E se no, perché? Ovviamente quello che c'è sotto questa domanda è capire se ci sono, vite parallele che si svolgono a Milano, oppure se quelle vite della Milano internazionale e della Milano vissuta si incrociano, e si incrociano anche sugli eventi, sulle cose che una città, anche nella sua proiezione internazionale, propone. 0233 001 001 per chiamarmi in diretta, voi che state ascoltando questa sera e che magari invece da domani vi proiettate di giorno, di sera, di notte, in tutte le attività del fuori di salone, sempre che ce ne siano poi anche nelle vostre zone, eccetera, se è questione che vi riguarda oppure no. Per esempio, al 331-6214013 scrive Anna e dice: no, io non frequento e spero anche di non aver bisogno di un taxi perché la città è impazzita. Ho visto soltanto 3 location oggi senza eventi. La statale, l'ex macello, Treves, dove lavoravo. Un altro messaggio che dicono che serva tutta la città, ma al solito invece è un evento che mette in vetrina Milano per poi andare a vantaggio nel lungo termine dei soliti benestanti consolidati, quindi evito volentieri. E questo è un altro messaggio. E poi ce n'è un altro che dice, di Luigi, che è molto curioso di sapere quanto ce ne viene, dice lui, perché in realtà non sono tanti ad avere un ritorno da tutto questo casino, né a lavorare davvero, almeno non qui da noi in Italia. Vabbè, 3 messaggi che a sentirli così sembrano dire ci sono città a velocità diverse, c'è una città a velocità internazionale che non si incrocia minimamente con la città che vive a Milano. Detta così mi sembra un po' forte. Sinceramente ci credo un po' poco che sia così forte e così drastica la divisione. Vorrei la vostra, invece, la vostra da esperienza diretta. 0233 001 001. Pronto?
Sì, sono Maurizio.
Ciao Maurizio, benvenuto. Prima telefonata anomala in una trasmissione come 20 verticale, che di solito non lo prevede. Dimmi.
Ma intanto forse chi ha telefonato non sa quanto giro d'affari muove il mobile, il design a Milano.
No, ne muove una valanga. No, infatti.
La ricaduta, se non è nei confronti di chi ha mandato i messaggi, è sicuramente su tanti lavoratori che attorno a questo settore campano.
No, ma questo era il suo parere che ho letto. La questione è evidente.
Ma
che
non si tratta di parere, si tratta di fatti, non è un parere. Questa è un'industria che muove un sacco di soldi, un'economia che ricade su tanti lavoratori.
Assolutamente.
Anche a Milano.
Assolutamente a Milano. Enorme. Quello che mi interesserebbe capire è come si intrecciano cose del genere.
Sì, adesso io ti dico, al momento io non sono a Milano, ma appena arrivo andrò anch'io a farmi un giro per 3 motivi. Già adesso ho sentito mia moglie che sta andando in statale a vedere gli allestimenti, eccetera, non senza essere andata prima alla manifestazione in Piazza della Scala, intendiamoci, tanto per inquadrare il personaggio. Comunque i tre motivi sono sostanzialmente questi. Ci sono delle cose molto interessanti da scoprire, ci sono delle cose sorprendenti che può far piacere vedere, a cui fa piacere per assistere a qualcosa di magari effimero, però in quel momento ti può anche far piacere. Terza cosa, hai l'occasione più unica che rara di vedere degli spazi, degli interni, di luoghi di Milano che altrimenti sono chiusi. Per esempio l'anno scorso è stata una sorpresa andare all'ex ospedale militare di Baggio e vedere questi spazi, questi edifici fatiscenti, ormai abbandonati, sommersi da una foresta tropicale, ecco, per dire, oppure anche palazzi importanti o fabbriche dismesse. Per cui almeno per questi tre aspetti uno può trovarne, una persona può trovarne uno che,
cioè, consentono quasi, consentono un'accessibilità alla città da un altro punto di vista, insomma, in
questo
modo.
Sicuramente io in tutti questi anni ho scoperto dei posti, cioè io abito a Milano da sempre, ho anche 70 anni, per cui credo di conoscerla abbastanza, ma ho scoperto dei posti che straordinari, ecco, che non mi sarei mai, ma anche perché di solito sono chiusi, insomma, non sono aperti sempre al pubblico, ecco. Queste sono le tre motivazioni. Se poi ci metti anche magari un interesse perché in quel momento hai bisogno di cambiare i rubinetti di casa, di mettere,
vabbè, lì si va sul settore, insomma, ecco, si va sul settore,
devi comprarti dei mobili, e c'è anche questo quarto aspetto, ecco. Ma io sto parlando di chi non ha un interesse specifico, non
anch'io,
ha proprio neanche
di...
una anch'io. Un legame professionale
di utilizzazione di un evento, sto parlando. Ti ringrazio molto, grazie davvero di aver chiamato. Pronto?
Eccomi, allora io ho sentito.
Buongiorno.
Sono in linea.
Ci sei in linea?
Ho sentito tre punti appena raccontati, che sono poi diventati quattro. Sono completamente d'accordo con questo signore amico sconosciuto. Io oggi sono andata, per esempio, ai magazzini sotto la stazione centrale, che hanno aperto per la prima volta, e lì ci sono questi artisti, artigiani che vengono dalla Corea, dalla Cina, dal Giappone, che lavorano con dei materiali di recupero, con un livello di capacità manuali, di ricerca e di oggetti finali poi da proporre, che sono una somma di intelligenza, quindi per me è anche una gioia vedere che in mondi così diversi da questo piccolo locale in cui io vivo ci sono delle persone che si impegnano così tanto, pensando realmente di collaborare per un mondo migliore. E questo nella settimana del weekend, della Design Week, è veramente un'occasione per conoscere tanti di questi soggetti conosciutissimi e che invece propongono delle cose geniali, tipo questi che lavorano in una piccola isola al sud della Corea del Sud, e lavorano con le rocce vulcaniche, raccontando tutta la storia di questa piccola isola. Ma come si fa a sapere e vedere queste cose? Ecco, allora, questo per me è una qualità veramente alta di questa settimana offerta nei vari posti di Milano.
Senti, ti chiedo un parere. Alcuni dei messaggi, per esempio, che leggevo, ma anche indipendentemente dall'essere d'accordo o meno con loro, no? Ma un po' tranchant invece sul dire è quasi una vita parallela di una città che non riguarda invece noi che ci viviamo, dicevano alcuni ascoltatori. È un po' un... come dire, è un po' un privarsi di un ossigeno buono in nome,
sì, questo,
di... è questo.
Sì, secondo me, sì, proprio questo girare vuol dire cercare ossigeno, di cose belle Bisogna dire che noi viviamo in corridoi paralleli, tanto è vero che le nostre informazioni circolano a fatica, non sai mai se questi che hanno votato il governo sono consci di quello che il governo sta decidendo di fare, no? Cioè questo di essere tutti un po' settorializzati è una caratteristica, però io credo che spostarsi di qualche gradino di attenzione ti venga restituito con molta più conoscenza e anche molto più piacere di vivere nel 2023 su questo globo, ecco.
Ma sono legittimi e comprensibili i timori, diciamo così, c'è un atteggiamento troppo difensivo in chi non accetta di stare dentro anche nelle contraddizioni che una città, che la proiezione internazionale di una città può dare a chi ci vive, eccetera. Cioè, le contraddizioni ci sono, ma le contraddizioni, insomma, adesso non di per sé devono fare anche paura, no?
Io direi a tutte queste somme di incertezze, di chiusure, di aprirci, perché è una ventata di ottimismo aprire una porta e verificare così tanto impegno. Allora io non vado, diciamo, nelle sedi più ufficiali, no? Non perché non ci sia una cosa interessante, ma perché mi sembrano più interessante queste cose che appaiono in questo momento sulla soglia in questo caso della settimana del design. Però appunto c'è anche l'ex macello che ha tantissime persone raccolte dentro, sono gli stessi che l'anno scorso erano all'ospedale all'ospedale psichiatrico di Baggio, no? E che quest'anno hanno organizzato questo nuovo luogo, altro luogo in cui nessuno di noi può entrare, è chiuso da 30 anni, no? Però per dirti, appena tu entri trovi queste due donne svedesi, che hanno fatto tutta una proposta di oggetti già realizzati con un piccolo livello di industrializzazione, e sono delle panchine che facilitano gli incontri, le chiacchierate e la comodità di seduta. E allora, e tu vai avanti un caso dopo l'altro di persone che affrontano tanti temi.
Però anziché le panchine comode stiamo su quelle scomode, in genere mi scrive un ascoltatore che dice bravi, se chiamano in pochi vorrà ben dire qualcosa, no? E mi sembra di capire, dice, vorrà dire qualcosa nel senso che poi non è vero che così tanta delle persone che ascoltano Metti la Radio utilizzano quegli eventi.
Allora io ho telefonato proprio perché volevo sostenere questo cercarsi dentro di sé un po' di entusiasmo, a trovare degli amici, delle amiche, darsi un appuntamento e un paio d'ore al giorno passarli alla ricerca di queste cose presenti nella città, perché questa piccola fatica ritorna indietro con molto 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 dono, ecco.
Ti ringrazio, ciao, sì. Buona settimana allora. Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao.
Sì,
chi
Pronto,
sei?
Ciao. Io sono Anna.
Anna, benvenuta.
Ascolta, io il Salone del Mobile a Milano c'è sempre stato.
Ovviamente.
Non è che se lo sono inventati negli ultimi 15 anni.
No, però la lievitazione è stata evidente, e soprattutto che viene sempre di più dichiarata come questa è la Milano, diciamo, è la proiezione internazionale che si pensa legata a Milano.
Tutta luccicante, tutta bella, tutti via Tortona, tutti i quartieri che cambiano i nomi per fare più scena e tutto il resto.
Perché la dici in questo modo qua? È negativo?
Andavo anche 30 anni fa.
No, ma aspetta, ma è negativo? Ne parli con questo tono?
Guarda, io ne parlo che ne ho piene le scatole di questa cosa, di eventi, di assurdità, perché adesso sentivo parlare del dell'ospedale di Baggio. Innanzitutto la signora ha detto ospedale psichiatrico.
Sì,
non
lo è, era l'ex ospedale militare.
Non lo è. Quindi voglio dire, è una milanese proprio che conosce Milano bene.
E vabbè, cioè, ma perché merita la tua incavolatura? Non capisco. Cioè...
Ma perché merita la mia incavolatura? Perché sono solo cose che luccicano dove non c'è niente che luccica in questa città. Io sto tornando da Piazza della Scala.
Beh, quel settore luccica, per esempio.
No, sto tornando da Piazza della Scala con una manifestazione dove si chiedono delle cose concrete. Delle cose. Ecco, inviterei tutti questi che poi, non ti dico i pullman che c'erano in giro, che entravano anche in Piazza della Scala. Perché sono in giro tutte a Brera, che è stata addirittura, sono state chiuse le vie per favorire la gente che va a vedere il Salone del Mobile.
E cos'è? Un'invasione?
Guarda, cioè, io ti dico che sono arrivati mentre eravamo lì, ho visto arrivare più di 5 pullman di questi.
No, ho capito, turisti, Ma
erano diretti per il per Brera.
Cioè, tu dici, è una specie di colonizzazione di una città.
La colonizzazione di una città dove appare una città che non è una, la vera città. Non è così la città.
Però è un pezzo.
Milano è una città che sta soffrendo. E questa cosa affanna tutto, perché basta con queste cose, la WIC,
ma può essere, ok, va bene,
e l'aperitivo, guarda,
ok, sei stata chiara, di certo non ti difetta la chiarezza, ti ringrazio.
Grazie a te.
Venti verticale.
Che ci siano velocità diverse che si incrociano, che non è tutto di qua o tutto di là, così, piccolo contributo a ciò che chiunque se ne occupi ne tenga conto, insomma, che le cose si incrociano anche con punti di vista differenti. Mi fermo, ci risentiamo lunedì prossimo con Venti Verticale, come ogni lunedì, altri argomenti, altri interlocutori. Massimo Bacchetta, buona serata a tutti.